40 01.
Allora, come annunciato, siamo in collegamento con Daniele Barbieri. Ciao Daniele, come va?
Ciao, buongiorno, tutto bene?
Tutto bene. Senti, con te ce l'eravamo promesso e pensiamo di fare cosa gradita, riparlare non tanto del 12 in sé, quanto di, non dico nemmeno fare un consuntivo perché sarebbe esagerato, sulla 50 anni da quella vicenda, ma soprattutto le tue impressioni di questo lungo tour che hai fatto in giro per l'Italia portando questo tuo racconto, questa tua performance su quella giornata e su quella vicenda. Intanto, quanti posti hai visitato?
Dunque, se non sbaglio, ieri era la 14ª, ne ho saltate un paio che spero di recuperare perché l'influenza colpisce. Ce n'ho certamente altre due, una stasera a Cesena, una domani a Bologna, e poi spero a gennaio di continuare, perché la memoria, insomma, è indipendente dalle date esatte, dagli anniversari,
sì,
esatti.
Non ha scadenza, non ha scadenza. Sì.
Senti, allora,
queste le tue impressioni, insomma.
Sì, dunque, tu dicevi narrazione. Io ho fatto quello che una buona ipotetica scuola dovrebbe fare, no? Cioè condensare, io ho cercato di farlo in 29 minuti senza la musica, quindi è un'impresa abbastanza difficile, proprio una lezione molto chiara di fatti e di pochissimi commenti che riguardano la strage di Piazza Fontana da una parte e il lavoro di informazione che alcuni pochi giornalisti bravi hanno fatto, il lavoro invece di controinformazione, che è tutta un'altra cosa, che ha portato poi a Strage di Stato, il libro Strage di Stato, che viene ristampato e che vale la pena leggere anche 50 anni dopo. Gli incontri sono andati, direi, tutti abbastanza bene, con il neo, il grosso neo, che c'erano poche persone giovani. Questo però purtroppo in questa fase è una cosa abbastanza frequente per un certo tipo almeno di politica, di cultura. Molte domande interessanti, molte discussioni accese, ovviamente domande facili e domande difficilissime. Alle domande più difficili io ho risposto: guardate, se io sapessi tutto, davvero tutto, o sarei morto, mi avrebbero ammazzato, oppure sarei dall'altra parte. Quindi tutto non so, quello che vi posso dire è che dalle indagini, perfino dai processi che sono stati fatti, ci sono molti elementi precisi e quelli sono a disposizione di tutti, poi sul resto abbiamo delle quasi certezze, abbiamo delle ipotesi. Una delle domande più frequenti che mi è stata fatta, poi ieri in particolare perché ero a Modena, qualcuno era rimasto colpito dal discorso di Mattarella che dice sì, effettivamente fu una strage di Stato, effettivamente sono gravi le complicità delle istituzioni, eccetera. Preciso, non è il primo Mattarella a dirlo, insomma, anche altri nelle istituzioni l'hanno detto con vari obiettivi in vari contesti. Però qualcuno mi ha fatto questa domanda perché era rimasto colpito e mi ha chiesto che cosa manca nel discorso di Mattarella. Mancano tante cose. Intanto, per esempio, manca Washington, no? Perché
certo. Il ruolo degli USA.
Ecco, è evidente che quella fu decisa, quella e quelle, i golpe preparati e poi non fatti, tutto fu deciso in qualche modo a Washington. Certo con contraddizioni, certo come sempre con vari schieramenti, ma tutto fu deciso a Washington. La seconda cosa che manca da sempre è che in tanti paesi, compresi gli Stati Uniti, c'è una legge che consente anni dopo di vedere i documenti segreti. È importante per la memoria, è importante per le responsabilità. L'Italia non ce l'ha mai avuta. Da noi è segreto tutto, compreso quello che è successo nel 1861. Se uno va andare a consultare, a capire, per esempio, perché nel 1861 in una zona non di briganti l'esercito italiano fece un massacro, distrusse un intero paese nelle Marche, ora mi sfugge il nome, però poi forse mi viene in mente, e ecco, no, ti dicono che è segreto, quindi figuriamoci documenti su Portella delle Ginestre, esatto, in Sicilia o su Piazza Fontana e dopo. E quello sarebbe importante, se davvero queste persone fossero in buona fede, credessero in quello che dico, dicono, invece di solito cercano alibi, una delle prime cose che farebbero è togliere il segreto di Stato.
Certo, quindi, questa, direi che più volte in questi giorni è stata ribadita la prima strage di Stato, almeno dello Stato repubblicano. Beh, probabilmente andrebbe annoverata anche Portella della Ginestra, se proprio si vuole risalire, perché anche lì...
Certo, nel senso di strage di Stato, sì, in quel caso forse più che organizzata, certamente coperta, è giustissimo. Diciamo che lo stragismo che va dal 69 al 74 certamente, e poi in modo diverso anche negli anni successivi, è legato a questa situazione internazionale. Qualcuno per l'Italia ha parlato di strategia della tensione, no? Insomma, effettivamente è una formula che, come fu all'epoca spiegato da un giornalista inglese, funziona. In realtà, riassumendo ai minimi termini, strategia della tensione significava incoraggiare l'estrema destra, con l'appoggio dei militari, a azioni terroristiche, in modo da provocare o un golpe, come in Grecia c'era stato due anni prima, nel 1967, oppure da varare leggi speciali che limitassero del tutto o abolissero la libertà di sciopero, la libertà di informazione, eccetera, eccetera. Questo era l'obiettivo, è stato un obiettivo praticato certamente da una parte dello Stato e da un'altra no, ma l'altra parte dello Stato, che non ha materialmente aiutato, organizzato, coperto, era consapevole, sapeva.
Sì,
ecco. Quindi se... Di tu.
No, dicevo, e comunque fece ben poco, insomma, no? Sia nelle circostanze immediate sia soprattutto dopo, perché se prima poteva essere non avvisata del tutto di quanto si stava preparando, una volta accaduto appunto, e non solo Piazza Fontana, perché poi vennero a ripetizione gli attentati da tutte le parti, non fece niente dal punto di vista proprio della contrapposizione a questo tipo di strategia, ma cercò di mantenere che cosa? Quella presunta unità nazionale del paese cosiddetto, sempre invocato e mai distinto nelle sue componenti. Insomma, mi sembra che anche questo fu un peccato non indifferente. E oggi a me ha colpito proprio, citavi Mattarella giustamente, e giustamente hai sottolineato quello che mancava nel suo discorso, ma poi mi sembra che sia mancato totalmente il contesto sociale e politico in cui è avvenuta quella strage.
Certamente. Ora, se vuoi, su questo dico due cose che magari ai più sono note, ma magari ai più giovani no. Torno solo un secondo a quello che tu dicevi. Allora, è chiaro che agli alti livelli tutti sapevano, anche quelli che non si sono sporcati le mani. Se qualcuno non sapeva era un imbecille, era un idiota che stava lì per caso. Ogni tanto questo succede anche nei vertici, ma tutti sapevano. Diciamo che, come sempre accade, ci sono delle eccezioni. Ci sono stati giudici, poliziotti, alcuni funzionari anche dei servizi, pochissimi, forse raccontare veramente sulle famose dita di una sola mano, che invece, schifati da quello che stava succedendo, hanno in qualche modo fatto sapere o ai giornalisti o a qualcun altro qualche cosa. Sono persone meritevoli, doppiamente meritevoli, che sono state poi perseguitate in tutti i modi. Ci sono stati alcuni poliziotti, alcuni giudici, eccetera, eccetera. Bisogna togliersi il cappello davanti a loro. Alcuni non erano neanche persone di sinistra, erano semplicemente persone veramente schifate, inorridite di quello che stava succedendo, e sapevano che rivelando qualche cosa, aiutando qualcuno a capire qualcosa di più, rischiavano certamente la carriera e forse il posto, forse anche la vita rischiavano.
Eh sì, qualcuno sicuramente sì.
Ecco, e quindi acquisti tanti di cappello. Il contesto io racconto per far capire questa situazione, che subito dopo lo scoppio delle bombe l'allora primo ministro Mariano Rumor fa una dichiarazione in cui, tra le altre cose, c'è questa frase che più o meno cito a memoria, che è: quello che è successo, la strage, rende urgente la firma del contratto dei metalmeccanici.
Esatto.
E la reazione delle persone, forse un po' più ingenue, ma cosa c'entrano i metalmeccanici? La reazione delle persone più smaliziate era: forse questa frase va tradotta, o la smettete con gli scioperi oppure avrete altre bombe, noi continuiamo con le bombe. Dopodiché che cosa successe? Che effettivamente pochi giorni dopo, non ricordo quanti, ma pochissimi giorni dopo, il contratto dei metalmeccanici fu firmato. E è una cosa molto contraddittoria, come spesso accade nella storia, che è piena
si presta a due letture, sicuramente.
Si presta, no, a molte letture, che comunque la storia è sempre con dei lati positivi e dei lati negativi che si mescolano, no? Perché da una parte quello è un ottimo contratto. Non dico che tutto quello che veniva chiesto c'era, ma quasi, o forse addirittura c'era tutto. Perché era talmente forte il movimento operaio, talmente forte il movimento sociale, non solo di studenti, che lo sosteneva, che dovevano cedere. Poi in alcuni c'era l'idea che cedendo si sarebbero fermati, in altri no, ma insomma fu un ottimo contratto. Fu un ottimo contratto, spianò la strada ad alcune buone leggi successive, alcune delle quali, lo statuto dei lavoratori, eccetera, eccetera, ci sono state poi tolte negli anni, sia dai governi di centrodestra sia dai governi cosiddetti di centrosinistra. Però fu un ottimo contratto, da un lato. Dall'altro è chiaro che su una parte della sinistra istituzionale, quindi intendo vertici della CGIL, certamente il PC, eccetera, eccetera, quello doveva essere il modo di mettere una specie di cappello sopra, di mettere una specie di tappo, anzi, proprio di tappo sopra un movimento talmente forte che andava molto al di là delle pur giuste, pur importantissime richieste sindacali, richieste di diritto al lavoro, di diritto allo studio, le 150 ore, che significa la possibilità per gli operai di studiare, di sapere, di capire come funziona tutto, di avere uno sguardo lungo e non lo sguardo di chi, siccome ignorante, si deve fidare degli altri che hanno studiato, degli altri che sanno. Quindi insomma c'era l'idea che una parte della sinistra istituzionale, direi tutta, almeno ai vertici tutta, pensava: basta, oltre questo non si può andare, e quindi ora con questo abbiamo messo il tappo. Non andò così. Negli anni successivi i movimenti, con mille contraddizioni, ma sopravvissero, si rafforzarono, andarono all'attacco, furono pesantemente, come sappiamo, contrastati da bombe, da assassini nelle strade, eccetera, eccetera. E poi vabbè, si apre un'altra storia che adesso non andiamo a toccare, ma che comunque fa parte di quella lotta di classe, o di quella guerra sociale, come la vogliamo chiamare, permanente. Una delle domande che spesso mi fanno è sulla violenza di quegli anni, no?
Sì, questo è un tema
soprattutto le persone giovani ci tengono a capire quanto eravamo violenti noi, no? Voi eravate la sinistra rivoluzionaria, eravate extra parlamentari, volevate la rivoluzione, quindi eravate violenti. Certamente lo eravamo, e certamente abbiamo anche fatto degli errori in questo. Però ci sono due o tre cose sempre importanti da tenere presente. Uno, che la violenza, soprattutto all'inizio e per lungo tempo, fu soprattutto difensiva. Fu una violenza dagli attacchi durissimi della polizia, dei carabinieri che sparavano dappertutto, poi dalle bombe fasciste e dai fascisti che, almeno in alcune città, non in tutte ma in molte città, erano proprio l'altro braccio armato dello Stato, quindi attaccavano direttamente alle manifestazioni i compagni erano costretti a difendersi per non finire ammazzati, o finire in carrozzina, o finire in ospedale in gravi condizioni. Ce ne sono centinaia e centinaia, purtroppo, di queste vittime. ci ricordiamo giustamente i morti, ma ce ne sono tanti altri che sono rimasti mutilati per la vita. Insomma, a Roma chi c'ha un po' di memoria o chi c'ha un'età se lo ricorda bene. Quindi questo è un elemento da tenere presente. L'altro elemento da tenere presente è che qualunque cosa si pensi di qual è il limite tra violenza difensiva e violenza offensiva, o violenza che molte persone ritengono di non poter accettare, però questo discorso funziona solo se noi capiamo che questa è una società basata sulla violenza, su una violenza strutturale, sul fatto che l'organizzazione del lavoro è un'organizzazione omicida, tutti gli operai, 8 e più al giorno, che muoiono nei posti di lavoro, nei tragitti, se non tutti, il 99% sono frutto di un'organizzazione del lavoro che se ne frega delle vite umane e che pensa soltanto a qualche soldo in più. E quindi, se questa non è violenza, io non so bene cosa sia la violenza.
Sì, qui credo che valga sempre quella bellissima descrizione che fa Brecht: ci sono tanti modi di uccidere una persona, lo puoi ficcare in galera, lo privi dell'alimentazione, lo fai stare in un ambiente malsano, e dice solo pochi di questi sono proibiti nel nostro Stato, insomma. Quindi questo per esprimere proprio la violenza strutturale di cui parlavi tu. E qui una considerazione, ti sposto un attimo rispetto all'oggi, perché questo discorso della violenza, soprattutto tra le nuove generazioni, è molto sentito, nel senso che appunto non si danno spiegazione, no? In qualche modo, e per cui da qui le domande che poi ti fanno: ma eravate veramente violenti? E quindi, sai, fa impressione, insomma, no? Vedere poi di fronte una persona che appare normale, ma che in passato viceversa era, non so, trinariciuto, aveva gli occhi strani, i capelli altrettanto, e così via. Quindi magari con una descrizione diabolica o diavolesca. Oggi c'è proprio questa. Quello che non si capisce è che, per esempio, parlando dei fascisti, giustamente tu dicevi il problema era una difesa proprio personale, ne andava della nostra incolumità fisica nel senso letterale. Oggi non è così, non perché siano cambiati, questa è la mia opinione, ma ti chiedo a te un parere. Non siano cambiati molto in questo senso i fascisti, ovvero che hanno rinunciato alla violenza, ma che sono cambiate le condizioni, cioè noi oggi complessivamente, i giovani e così via, non rappresentiamo un pericolo come poteva essere interpretato all'epoca da parte di Washington il pericolo strategico dei rossi al governo, che poi si traduceva evidentemente in queste cose, ma per quanto riguardava la vita quotidiana di tutti noi che all'epoca eravamo giovani o comunque più giovani, era proprio questo impatto diretto con qualcuno che ti voleva fisicamente fare fuori, non politicamente, non solo politicamente, ti voleva proprio fare fuori fisicamente. Questo oggi non c'è, perché complessivamente i movimenti di oggi non rappresentano un pericolo come lo erano quelli di 50 anni fa.
Certo, hai perfettamente ragione, secondo me concordo in pieno con la tua analisi. Faccio alcune precisazioni, poi se mi allargo troppo con i tempi, per carità avvisami,
non ti preoccupare.
Non voglio monopolizzare. Allora, una intanto è che questa violenza che abbiamo subito, sarà bene anche precisare per qualcuno che non ci ha pensato, che è anche interna loro, cioè questi si ammazzano fra di loro, le diverse fazioni nei momenti di scontro duro si uccidono a colpi di veleni, a colpi di incidenti, a colpi di sparizione di persone. Magari qualcuno un po' più informato pensa a Roberto Calvi, il banchiere che viene trovato impiccato, ma, o a Sindona che viene avvelenato con una tazzina di caffè addirittura in carcere. Ma di questi ce ne sono talmente tanti che se qualcuno volesse potrebbe veramente fare un libro solo sugli omicidi che ci sono all'interno delle classi dominanti italiane o delle gerarchie militari italiane, insomma, in quel periodo particolarmente forte dal punto di vista dello scontro sociale, eccetera. E quindi questo, insomma, bisogna tenerlo presente, perché abbiamo di fronte un avversario veramente spietato, veramente crudele, veramente per cui la vita umana non vale nulla. L'altra precisazione da fare è che è vero che da un certo punto di vista in poi, da un certo passaggio storico in poi, una parte della sinistra decide di prendere le armi e di tentare una specie di guerra civile armata, insomma, di lotta armata contro lo Stato. Sono organizzazioni diverse, hanno strategie diverse, erano una minoranza, ma erano una minoranza che aveva da un lato dentro i movimenti una grande ostilità politica, perché noi non pensavamo che fosse la strada giusta per tanti motivi, e dall'altro però aveva una condivisa umanità, nel senso che noi sapevamo che, a parte qualche infiltrato, qualche provocatore che purtroppo ci sta sempre dappertutto, erano proprio i nostri compagni che, facendo una scelta per noi sbagliata, ma che capivamo, di fronte ai morti nelle piazze, di fronte alle stragi, eccetera eccetera, dicevano basta, non c'è più spazio se non per le armi. Quindi era una situazione anche questa molto contraddittoria. Da un lato, insomma, io li consideravo allora, e provo a riflettere oggi lo stesso, li considero miei nemici politici, quelli che hanno preso le armi. Dall'altro però io umanamente so che erano, lo so bene che erano compagni, e capisco questo passaggio sbagliato, ma che hanno fatto. Quindi questo insomma, penso che sia importante precisarlo. Dunque, nel rispondere a questo, però mi sono forse perso il passaggio che tu dicevi sull'oggi i fascisti. Sì, è vero che oggi, anche se purtroppo sappiamo Dax o il compagno ucciso qui nel Lazio, qualcun altro, purtroppo loro squadristi sono, assassini sono, quindi continuano a usare quelle tattiche, è chiaro che diciamo, non sembrano in questo momento una carta privilegiata che il potere gioca contro di noi fascisti, un po' perché c'è la Lega, certo, che è un'organizzazione fascista ma di altro tipo, e un po' perché la situazione è cambiata. Una domanda interessante che mi hanno fatto spesso anche ieri sera è, appunto, vabbè, ma insomma, tentarono vari golpe ma fallirono. Allora, i golpe fallirono o furono rinviati per vari motivi, se pensi che sia interessante dopo ci spendo una parola, però in realtà, se noi lo guardiamo con lo sguardo lungo, il golpe, o quello che era l'obiettivo del golpe, cioè ridurre drasticamente i diritti politici, i diritti sociali, la libertà e tutto quanto, beh, in parte è stato realizzato. Se uno si va a prendere il programma delle varie organizzazioni di estrema destra, i vari documenti che escono da un'organizzazione che si chiamava Trilaterale, che a livello internazionale,
sì, anche la P2 se vogliamo,
esatto, bisogna limitare la democrazia nel mondo perché qui si sta esagerando, eccetera, e poi la P2 che c'ha proprio un programma preciso. La P2 è una loggia massonica segreta, lo spiego a beneficio dei più giovani, che tra l'altro aveva al suo interno, oltre a giornalisti e politici, molti militari di altro grado, quindi insomma sicuramente da quel punto di vista pericoloso. Beh, il programma della P2, che chiunque si può andare a leggere, non è stato realizzato immediatamente, non è stato realizzato con un golpe militare, però nella sostanza, negli anni, i vari governi hanno in gran parte fatto quello che la P2 voleva. Quindi con tempi un po' più lunghi e con modalità diverse, una parte del golpe è stata fatta. Aggiungerei che un'altra piccola parte del golpe, cioè sempre riferita alla limitazione della libertà e dei nostri diritti, è stata fatta purtroppo dal cammino che negli ultimi anni ha intrapreso l'Europa, diventando sempre più autoritaria, classista, eccetera, e quindi togliendo in Italia, aiutando a togliere anche in Italia alcune libertà che noi in quel lungo periodo di lotte sociali avevamo conquistato, e avevamo costretto i riformisti, che allora esistevano ed erano anche una cosa seria, quei diritti che erano diventati anche leggi, erano stati codificati, non vivevano solo in base ai rapporti di forza, come sempre vivono i diritti, ma vivevano anche nelle leggi, e sappiamo bene, no, quanto la cosiddetta ultima sinistra ha contribuito, appunto, a far togliere l'articolo 18, a far togliere alcune delle garanzie residue per chi lavora.
Senti, ti volevo parlare anche giustamente tu hai parlato anche della spietatezza del potere al suo stesso interno, no?
Sì.
E siccome mi hai fatto venire in mente una cosa legata proprio al libro Una strage di Stato, perché ovviamente tutto non comincia il 12 dicembre del 69, il libro La strage di Stato è dedicato, almeno la prima edizione, non ho avuto tempo di risfogliare quella successiva, a Ottorino Pesce, magistrato, e a Giuseppe Pinelli. Allora, quella di Ottorino Pesce pure è una storia, insomma, ecco, se ci vuoi dire perché questa dedica.
Sì, guarda, credo di saperla quasi a memoria dopo tanti anni. È una breve dedica che spiega che Ottorino Pesce era un magistrato coraggioso che a un certo punto ha detto in pubblico quello che tutti sanno, che è l'assoluta verità, ma che non si può dire, cioè che la giustizia è di classe. Fu talmente attaccato da tutti, dalla destra ovviamente, ma purtroppo anche dalla sinistra, purtroppo lasciato solo anche dalle persone su cui lui forse confidava in un aiuto, che insomma in solidarietà è evidente, perché stava dicendo l'assoluta verità, fu talmente isolato, eccetera, che insomma, diciamo che il cuore non gli ha retto.
Sì, a 39 anni fra l'altro, ed è legato proprio a un episodio precedente su cui lui indagava, che è del giugno del 68, la morte di questo personaggio, che è questo colonnello Rocca, che viene trovato suicidato, ed era uno dei servizi segreti, ha connesso poi a vari personaggi, ha organizzato un convegno insomma fra gli altri con Raudi, De Lorenzo, insomma eccetera, e che appunto viene trovato morto il 27 giugno del 68, e su cui appunto Ottorino Pesce indaga, ma poi questa, lui era sostituto procuratore, poi invece questa indagine gli viene tolta, e addirittura lui può soltanto vedere frettolosamente i documenti, e insomma anche questo è un prodromo, se vogliamo vedere, vogliamo dirla così, di quello che poi succede, perché qui ci sono i servizi segreti, ci sono quello che Rocca sapeva, non sappiamo poi il motivo per cui viene, cioè si suicida, ma insomma pure questo è in dubbio, e appunto tutte le cose che lui avrebbe potuto dire e che invece non ha potuto dire, sulle quali proprio Ottorino Pesce non poté indagare.
Sì, hai fatto benissimo a ricordarlo, questa è la storia. L'altra dedica è a Pinelli, ma non solo perché era stato suicidato anche lui, ma perché è morto cadendo da una finestra, e sia pure in un modo paradossale, il modo di morire di tanti edili soprattutto, ma di tanti lavoratori che sul lavoro muoiono in questo modo. In questo caso fu buttato e non cadde, però è lo stesso discorso di classe, di morire di classe. E forse vale la pena aggiungere qualche altra cosetta. A volte mi chiedono, insomma, come dire, giustamente, no, i riscontri di tante cose, compreso appunto Washington che ho nominato. Ecco, mentre noi abbiamo il segreto di Stato assoluto, in Inghilterra e negli Stati Uniti non c'è. Quindi periodicamente e con certi limiti, ma insomma in sostanza nel lungo periodo quasi senza limiti, noi possiamo leggere tutti quanti i documenti segreti. Per cui chi sa l'inglese si armi di pazienza, ma può girare sui siti della CIA, dell'FBI, almeno fino a qualche mese fa chi sapeva l'inglese poteva farlo, non so se le cose sono cambiate, e andarsi a leggere che i vari servizi confessano di essere stati loro a fare il golpe in Cile, a fare il golpe in Guatemala, eccetera eccetera eccetera.
Sì sì, ci sono anche interviste a Kissinger, se ricordo bene, c'è un sito proprio americano che pubblica queste cose.
Esatto, forse ne sai più di me perché io sono francofono, quindi sono uno di quelli invece che fatica andare a vedere le cose in inglese. No, ma aggiungo che ovviamente ci sono alcune cose anche sull'Italia, e sull'Italia ci sono alcuni materiali che dei giornalisti e degli storici, diciamo normali, senza aver fatto chissà quale lavoro, ma hanno intelligentemente tradotto e montato che possono essere utili soprattutto per l'immediato dopoguerra e soprattutto per quella strage di Portella delle Ginestre di cui parlavamo prima. Sono 3 o 4 libretti pubblicati da Bompiani, quindi un normalissimo editore, fatti da un italo-argentino, mi pare, che si chiama di cognome Cereghino, ora non sono sicuro del nome, mi pare Mario, ma non sono sicuro, e da uno storico siciliano che si chiamava, mi sembra che è morto da poco, Giuseppe Casarubea, che era lo stesso proprio nome e cognome, gli avevano chiamato così perché il nonno era appunto uno degli ammazzati quel giorno a Portella delle Ginestre dal bandito Giuliano. Ecco, questi libri sono abbastanza impressionanti perché con appunto documentazione inglese e statunitense dicono delle cose che noi non possiamo vedere sui documenti italiani, cioè che per esempio come furono salvati tutti i peggiori fascisti nel dopoguerra, come furono arruolati, come i servizi segreti inglesi e statunitensi finanziarono i gruppi fascisti, ma finanziarono anche questa organizzazione che si chiamava Uomo Qualunque.
L'uomo qualunque di Giannini, sì.
L'uomo qualunque di Giannini. L'uomo qualunque di Giannini, oggi insomma tutti dicono qualunquismo, sembra sì, di parlare un po' di una persona che si fa i cazzi suoi, insomma, detto così alla buona. E invece io pure sono rimasto un po' stupito perché ovviamente ero giovane, troppo giovane in quel periodo per sapere queste cose, ma insomma questi ne fecero di cotte e di crude, anche loro avevano armi, insomma erano pericolosi, erano sia pure avendo un seguito di persone confuse, non tutte fasciste certamente, però avevano insomma al loro interno fascisti pericolosi. Ecco, per dire che questi documenti ci sono, chi vuole li può controllare, può verificare, e purtroppo non possiamo farlo quasi per nulla in Italia perché tutto rimane segreto.
Sì.
Abbiamo però, alcuni editori hanno pubblicato per esempio un libro all'epoca molto importante sul fatto che, ora cerco di ricordarmi il titolo, ma insomma magari tu mi aiuterai Giorgio, quando noi scrivemmo Strage di Stato sapevamo molte cose, molte sui legami tra i fascisti italiani e quelli greci, e i militari greci. Una cosa fondamentale però non sapevamo, ed era questa, che 2 anni prima del golpe in Grecia, quindi 1965, 65. A Roma viene organizzato non da un'associazione qualunque, ma da un'associazione dove dentro ci sono i massimi vertici militari italiani, un convegno sulla guerra non ortodossa.
Sì.
Guerra non ortodossa è la definizione, diciamo, tecnica che si riferisce a guerriglia e controguerriglia, terrorismo e antiterrorismo, che poi sono sempre la stessa cosa, no? Guerriglia e antiguerriglia sono la stessa cosa. Ora però, una delle cose importanti di questo convegno, oltre che organizzata dai vertici militari italiani e che sono presenti i fascisti, è che lì si comincia a parlare appunto abbastanza apertamente delle tecniche di preparare un golpe, e si comincia a parlare apertamente dell'opera di infiltrazione e di provocazione che 4 anni dopo alcuni di quei fascisti, proprio che erano presenti in quel convegno, metteranno in atto, no? A Roma fu Mario Merlino, in altre città furono altri. Ecco, questo documento è una prova in più, di quegli atti abbiamo la documentazione, il libro lo pubblicò Savelli, ora sinceramente mi continua a sfuggire il titolo, di come questa cosa fu preparata da lungo tempo. I militari italiani ebbero un ruolo importante, probabilmente anche nel golpe in Grecia, e quindi noi su questo abbiamo potuto sapere alcune cose e ci siamo fermati lì. Ma questo poi spiega una delle tante cose misteriose di quegli anni, sulle quali pochissimo sappiamo, però possiamo fare un ragionamento politico se non abbiamo le prove, di perché all'improvviso nel 1972 il governo, in questo caso il governo di Andreotti, scioglie il comando della Terza Armata. Quindi scioglie una delle armate più importanti italiane, e non scioglie solo il comando, addirittura frantuma la Terza Armata nelle Alpi. Quindi la Terza Armata a un certo punto non esiste più. Perché questo? Nessuno ha mai detto una spiegazione, non c'è stata una spiegazione ufficiale, ma che io sappia non ci sono state neanche, diciamo, indagini particolari. Però, insomma, quello che possiamo intuire, sapendo quanto è stato importante il ruolo di vertici militari in tutto quello che hanno fatto i fascisti, appunto, non solo in Italia ma in Europa, almeno dal 1965 in poi, è chiaro che lì si annidava uno dei nuclei golpisti e che quindi chi aveva deciso che il golpe non era la strada giusta in quel momento e bisognava bloccarla ha avuto paura che loro facessero il golpe perfino, non dico contro Washington, ma con Washington non entusiasta.
Non entusiasta, no? Sì, questa è infatti l'interpretazione che insomma più che plausibile dal punto di vista politico. A questo proposito, prima era stato nominato Rocca, no?
Sì.
Io ricordo questo, figura particolare dei servizi segreti, direi la figura più di spicco dal punto di vista operativo dei servizi segreti del dopoguerra, ne parla abbondantemente Zangrandi,
sì,
in più di un suo libro, insomma,
sì,
quello l'8 settembre, ma anche altri suoi interventi,
sì,
che lui ci ebbe,
Ruggero Zangrandi.
Esatto, sì, ci ebbe molto a che fare direttamente, addirittura andò in causa, insomma, fece una causa di carattere proprio in tribunale. Rocca, il suicidio di Rocca, così passato alla storia, Zangrandi lo individua in un passaggio tra un servizio segreto al comando italiano, al comando nudo e crudo degli Stati Uniti, con un passaggio in cui la componente stragista, golpista, eccetera eccetera, comincia a vivere di luce propria e Rocca viene diciamo accreditato con la precedente linea di atlantismo fedele che non vedeva di buon occhio questo passaggio diciamo a una componente viceversa nazionale che voleva mettere in discussione. E qui c'entra anche il discorso che facevi tu degli Stati Uniti, che da un lato appoggiavano qualsiasi cosa pur di non mandare i rossi al governo, mettiamola così, anche questa è una semplificazione brutale.
Certo, certo,
perché poi non era questo la sostanza evidentemente,
certo,
e che però non volevano andare oltre certi limiti perché comunque non si poteva riproporre in Italia una situazione tu curdi tipo greco, insomma, no? Perché aveva un altro ruolo, un altro profilo nello scacchiere internazionale, insomma, ecco,
e soprattutto al 90% non sarebbe andata così liscia.
Certo,
in Italia c'era una forza politica e forse anche militare di vecchi partigiani che avevano nascosto le armi, che non sarebbe stata a guardare.
Certo, certo.
E anche in Grecia sono stati a guardare, voglio dire, però è certo, chiaro che i rapporti di forza erano diversi.
E beh, erano stati decimati
negli anni precedenti.
Negli anni precedenti li avevano proprio decimati o messi in galera, stavano ancora nei campi di concentramento, diciamo.
Comunque Rocca era a capo del REI,
sì, esatto,
che era questo, adesso non trovo più la sigla, che cosa significa, dal 49, sì, i servizi segreti militari. Lui organizza questo convegno a cui tu hai accennato del 65,
sì,
anzi lo finanzia, i personaggi, appunto, l'abbiamo detto prima, erano, sì, Giannettini, Stefano Delle Chiaie,
Mario Merlino,
e poi lui viene assunto da Vittorio Valletta, dal presidente della Fiat, dove dirigeva un'agenzia per lui con sede a Roma.
Sì.
Qualcuno dice, io sto leggendo da un libro di Magistratura Democratica che racconta appunto la storia di questa associazione, in particolare in questo caso proprio di Ottorino Pesce, che indaga sulla morte di Rocca. e poi insomma l'ho detto prima, quindi lui sicuramente sapeva un sacco di cose, perché dal 49 evidentemente, come si è accennato, rappresentava anche una nuova strategia che bisognava togliere di mezzo. Siamo nel 65, si parla appunto, come avete detto voi, di questo contrasto a, non tanto alla democrazia quanto al pericolo rosso, se vogliamo chiamarlo così, e quindi anche finanziamento di infiltrati nelle manifestazioni, commercio di armi e cose di questo genere.
Sì, certamente, insomma, uno dei grandi limiti che rende evidente quanto i magistrati coraggiosi siano davvero pochi, ma proprio pochi pochi, e siano sempre stati bloccati, è che in Italia non c'è mai stata una seria indagine sui traffici d'armi in entrata, in uscita. Se qualcuno andasse a scoperchiare quello, ci sarebbero centinaia di rivelazioni, io ipotizzo, per quel poco che ne so. Forse stiamo facendo giustamente avanti e indietro nel tempo, tra,
sì,
gli anni 60 e gli anni,
perché,
70,
certo.
Le cose cambiano, ma c'è anche, diciamo, gli elementi di continuità. Forse una cosa che mi è parso necessario spiegare meglio quando mi hanno fatto delle domande è questo. Allora, gli Stati Uniti, pur nella loro diversità nei vari passaggi storici, sono imperialisti e quindi hanno necessità di mantenere il controllo su tutto. Parentesi, questo non significa che tutti i cittadini degli Stati Uniti sono fascisti. Facciamo chiarezza che ci sono stati grandi, coraggiosi movimenti di opposizione, e ci sono ancora una parte, io non so dire se un quarto, un quinto, ma della popolazione degli Stati Uniti è antiimperialista quanto noi, ha orrore per quello che fanno i loro governi. Questo chiariamolo sempre. Ecco, ciò detto, i vari presidenti, sia repubblicani che democratici, hanno sempre avuto una continuità nell'appoggiare il complesso militare industriale, eccetera, eccetera. All'inizio degli anni 70 gli Stati Uniti si trovano in una strana situazione, perché la guerra in Vietnam sta andando veramente molto male e loro hanno deciso, i militari hanno costretto i politici a decidere che bisognava tagliare dei misteriosi rifornimenti, probabilmente in gran parte inesistenti, ma insomma, che sostenevano i vietnamiti, e quindi hanno cominciato a invadere tutti gli stati vicini, il Laos, la Cambogia,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
Ecco, questa cosa, da un lato è l'arroganza del potere, appunto il controllo di tutto il mondo, però dall'altro lo indebolisce. Cioè, un paese da solo, per potente che sia, che deve mandare i suoi militari direttamente o deve comunque impegnarsi in tutti i modi, in tutto il mondo, alla fine si indebolisce. Per cui questo fatto che loro continuavano a intervenire in Asia, a intervenire in Africa, avevano fatto il golpe in Grecia, eccetera, eccetera, secondo qualcuno non era il massimo del potere, era l'inizio della fine. Per qualcuno questa strategia di continuare a fare così era pericolosa proprio per mantenere il controllo, non ce la potevano fare da soli. Per cui una delle cose per cui alcuni golpe sono stati bloccati, per cui non sempre gli Stati Uniti sono intervenuti direttamente o indirettamente e hanno cercato altre strategie, è stata questa, è stata la paura a un certo punto di ritrovarsi davvero soli contro tutto il mondo, di gettare via la maschera che tenevano, che non erano fascisti e quindi che anzi erano l'avanguardia della democrazia contro l'impero del male comunista. E quindi questo spiega perché poi gli Stati Uniti e di conseguenza i loro alleati, la NATO in primo luogo e i vari governi italiani, eccetera, eccetera, non hanno appoggiato il golpe.
Certo.
A un certo punto non l'hanno più appoggiato e non l'hanno fatto.
Certo, senti.
Come accennavo prima, ci sono stati altri modi di realizzare su tempi più lunghi quelli che erano gli obiettivi del golpe, la sostanza.
Sì, 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 quindi il riferimento a tutti i vari programmi che si trovavano in gladio, ma anche in pronunciamenti antecedenti, che poi ogni governo ne ha realizzato una parcella, diciamo, no? Un aspetto, sì, esatto. Senti, gli ultimi, proprio una, pochissimi minuti, una considerazione finale, perché qui insomma abbiamo spaziato molto e credo che sia anche stato interessante per ascoltatori e ascoltatrici, insomma ci sarebbe da tornarci su queste vicende storiche che non muoiono mai per certi versi, come dicevi tu. Però l'ultima considerazione, proprio in poco tempo, che ti chiedo è questa: ne è valsa la pena? Non parlo di quello che facevamo 50 anni fa, non era a questo che mi riferivo, di ricordare tu nel tuo modo e tanti altri, insomma iniziative ce ne sono state tante a 50 anni da Piazza Fontana, ne è valsa la pena soprattutto riparlarne, e in che termini e semmai in quali altri termini bisognerebbe riproporre quel pezzo di storia?
Sì, certo che ne è valso la pena, certo che è importante. Noi non possiamo, abbiamo il dovere di far capire alle persone più giovani che si accostano alla politica, all'impegno sociale, culturale, con tutta l'ingenuità della loro giovane età, che era in gran parte la nostra quando avevamo la stessa età, dobbiamo aiutarli a capire quanto questo Stato sia pericoloso, quanto non bisogna assolutamente fidarsi di questo tipo di Stato. E questo è proprio un dovere. Qualsiasi cosa succederà nei prossimi anni, noi non possiamo pensare di avere una generazione che crede che dentro uno Stato di questo tipo ci sia qualcuno di cui ti puoi fidare. L'altra considerazione è, io credo che strage di Stato sia stata tanto calunniata, anche adesso c'è sempre qualcuno pronto a dire ma chissà chi erano, ma chissà in quale fazione le ha appoggiati, eccetera eccetera, che è una gran falsità, perché noi eravamo quasi tutti ragazzini, con qualcuno più grande e più esperto, ma per lo più ragazzini, ci siamo inventati tutto, comprese le indagini, chiamiamole così, tra virgolette poliziesche, che non erano state fatte, di seguire i fascisti, vedere chi erano, dove andavano, seguire i militari, insomma, quindi abbiamo fatto un lavoro che di solito anche i giornalisti bravi non facevano, perché non aspettava loro. Ecco, adesso che di giornalisti bravi non solo ce ne sono molti meno di allora, e già erano pochi allora,
sì,
ma forse direi sono quasi in estinzione, sono proprio rimasti pochi panda, insomma, che fanno del giornalismo onesto, non asservito. Quello che noi abbiamo fatto con i nostri pochi mezzi in un periodo così particolare è un'indicazione per tutti quelli che su qualsiasi cosa vogliono, hanno necessità di sapere qualche verità e giustamente non si fidano delle verità di Stato. Parlo dei massacri a Taranto, parlo dei massacri in mare, parlo dei massacri quotidiani che anche in Italia fa l'ENI, e parlo ovviamente della TAV, ma lì in parte insomma le indagini sono state fatte. Parlo di qualsiasi cosa sia importante e su cui noi non possiamo fidarci più di nulla dell'informazione. Quindi bisogna riprendere questa indicazione, praticare, certo, questa faticosa, difficile indicazione di costruire dei collettivi che lavorino su, che costruiscano lentamente delle indagini dal basso, perché se no noi non abbiamo un quadro chiaro di che cosa succede, potremmo prendere anche grosse cappellate.
Certo, e mi sembra questa la raccomandazione più importante. Va bene, Daniele. Allora,
grazie a Onda Rossa che ogni tanto lo fa benissimo.
Grazie a te per questo tuo contributo. Un abbraccio e ci risentiamo.
E hasta sempre.
Hasta sempre. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Dicembre 2019, ore 10, presidio al carcere di Rebibbia.
Liberiamoci dal carcere e dalla società che ne ha bisogno.
Appuntamento in via Maglietti, angolo via Bartolo Longo.
Guerre, sfruttamento e esclusione, non è giustizia, è violenza dello Stato.
Portiamo la nostra solidarietà, le nostre voci e il nostro calore sotto quelle mura.
31 dicembre, ore 10, presidio al carcere di Rebibbia.